Buonasera da Viviana Stazzi, benvenuti all'ultima fascia news di Radio Popolare. Benjamin Netanyahu rivendica l'operazione militare nella striscia di Gaza, affermando che Hamas tornerà ai negoziati grazie al pugno duro usato in questi ultimi mesi. Le trattative tra palestinesi e delegati israeliani inizieranno lunedì in Egitto, a Sharm el Sheikh, mentre gli Stati Uniti invitano a fare presto. Centinaia di migliaia di persone nelle piazze di tutta Italia per manifestare ancora una volta la propria solidarietà al popolo palestinese. A Roma il corteo più imponente, che nel corso della serata è però degenerato in guerriglia urbana. Circa 200 le persone identificate, 11 al momento quelle fermate. Intanto l'Unione Europea guarda con preoccupazione alla Repubblica Ceca, dove il movimento populista e filorusso Azione ha vinto le elezioni, surclassandolo a coalizione di governo del premier uscente. Queste e altre notizie nel nostro giornale radio. Buonasera ascoltatrici, buonasera ascoltatori. Dunque, lo sentivate, Benjamin Netanyahu parla al paese e annuncia il ritorno degli ostaggi ancora nelle mani di Hamas. Il presidente israeliano ha tenuto un intervento di poco più di 5 minuti in cui ha rivendicato il proprio operato nella striscia di Gaza, affermando che è stata proprio la forte pressione militare sull'enclave e in particolare le ultime settimane di assedio a Gaza a determinare il sì alla ripresa dei negoziati arrivato ieri in tarda serata da parte di Hamas. Sentiamo allora un passaggio di quello che ha detto Netanyahu.
This is a historical achievement. I instructed the negotiating team headed by Ron Dermer to go to Egypt to finalize the technical details of the release of the hostages. Our intention, as well as the intention of our American friends, is to limit the time frame of the.
Questo è un risultato storico. Ha dato mandato al ministro degli affari strategici Ron Dermer di andare in Egitto per mettere a punto gli ultimi dettagli tecnici per il rilascio degli ostaggi. Il mio obiettivo, che è anche quello degli Stati Uniti, è di limitare a pochi giorni il tempo per le ulteriori trattative. Hamas verrà sciolta e Gaza sarà demilitarizzata. Tutto questo accadrà o per vie diplomatiche, come prevede il piano Trump, o militarmente per mano nostra. Continueremo a lavorare insieme per garantire il futuro del popolo di Israele. Così dunque Benjamin Netanyahu. I negoziati a cui il premier ha fatto riferimento inizieranno in Egitto lunedì a Sharm el Sheikh e non domani come era stato inizialmente prospettato. La conferma è arrivata nelle scorse ore direttamente dal Ministero degli Esteri del Cairo. Nel frattempo gli Stati Uniti continuano a fare pressione affinché si arrivi alla fine definitiva dei bombardamenti nella striscia di Gaza, ma per il momento quello della Casa Bianca è un appello caduto nel vuoto. Dall'alba di oggi i raid dell'IDF hanno ucciso 61 palestinesi, 45 dei quali nella sola Gaza City. Ma perché Washington vuole accelerare i tempi? Lo abbiamo chiesto all'americanista Mario Del Pero.
Ma credo che il presidente statunitense intraveda una piccola finestra di opportunità. Il governo israeliano, pur con molte perplessità di alcuni suoi membri di estrema destra, sembra essere disposto a termini, ad accettare condizioni di un piano molto vantaggioso a Israele. Questo piano di pace, che poi ha mille isole di ambiguità e lascia aperti molti scenari e lascia aperti molteplici interrogativi, ecco, però c'è un margine per portare a casa un risultato che sarebbe evidentemente un successo diplomatico per Trump, e questo margine credo Trump cerchi di sfruttarlo mettendo tutti i diversi attori con le spalle al muro.
In questa accelerazione dei tempi, Hamas sembra in qualche modo seguire a ruota i tempi indicati dalla Casa Bianca, da Trump. Addirittura anticipa di 48 ore quell'ultimatum che Trump aveva proposto. Ha un significato questo oppure soltanto un caso?
No, credo che il significato sia cercare un margine di sopravvivenza rispetto a un piano a 20 punti del piano dell'accordo tra Israele e Stati Uniti che non lasciano alcuna possibilità di sopravvivenza a Hamas. Io credo che le aperture di Hamas, per come vengono definite, per come vengono delineate, saranno rigettate da Israele. Questa è la mia impressione, poi vedremo. Però Hamas lotta per la sopravvivenza, credo, in questo momento, quindi assecondare in parte Trump è un modo per guadagnare tempo e evitare quella resa incondizionata che in realtà il piano impone ad Hamas.
Torniamo però su quello che accade nell'enclave. Ascoltiamo la testimonianza di Sami Abu Omar, cittadino palestinese sfollato a Khan Yunis.
Ieri, dopo l'annuncio di Hamas che accetteranno il piano di tregua di Trump, tanta gente era contenta, soprattutto per questa notizia. Tanta gente è uscita per la strada, però, perché pensavano sarebbe subito fine della guerra. però l'esercito israeliano non ha fermato mai, ha continuato a bombardarsi. Poi alle 2 di notte è arrivata una richiesta dell'esercito di allentare praticamente l'occupazione di Gaza City, non è fermare però, fare lentamente, però i bombardamenti sono continuati per tutta la notte, anche stamattina ci sono stati bombardamenti. Mentre ora anche sto raccontando queste cose, d'artiglieria ora stanno bombardando a nord-ovest di Khan Yunis. La popolazione stanno ancora nei tende e la cosa positiva è che questa volta praticamente non ci sono le trattative sotto il fuoco, però prima c'è stato il fuoco, poi si cominciano le trattative, perché quando entra in vigore la tregua, nel primo 72 ore vengono rilasciate le prigioniere israeliane e anche le prigioniere palestinesi.
E a favore del popolo palestinese si è manifestato anche oggi in tutta Italia. La manifestazione più imponente si è tenuta a Roma. Secondo gli organizzatori avrebbe partecipato 1 milione di persone. Al corteo ha aderito anche Walter Massa, presidente dell'ARCI. Sentiamolo al microfono di Diana Santini.
C'è una mobilitazione straordinaria ed è ancora più straordinaria se pensiamo che questo paese è in mobilitazione permanente da mesi per la Palestina, per Gaza, che oggi rappresentano il senso di giustizia profonda su cui è costruito questo mondo. E quindi è una cosa grandiosa, enorme. Abbiamo bisogno di continuare a tenere alta la tensione e l'attenzione verso Gaza e verso la Palestina. E devo dire che la flottiglia, da questo punto di vista, è stata in grado di fare un grande miracolo e ha permesso questa straordinaria e grande mobilitazione, ormai trasversale e unitaria, che era impensabile fino a qualche settimana fa.
Entusiasta per la grande partecipazione anche Kader Tamimi, presidente della comunità palestinese in Lombardia. L'Italia, rispetto ad altri paesi del mondo, ha portato in piazza il numero più alto di persone in assoluto, ha detto. Sentiamolo.
Questa piazza rappresenta tutta l'Italia, che sono arrivati dal nord al sud, anche persino dalle isole che sono venuti. Questo che è un frutto di tutte le manifestazioni che sono state proprio coraggiosamente, proprio che dai sindacati, dai partiti, dai centri sociali, da tutte le persone che hanno la coscienza di essere vicino a quelli che soffrono, quelli che vivono da più di 100 anni nella ingiustizia. Questo paese, rispetto agli altri paesi anche nel mondo, che la gente che è più numerosa che è uscita proprio nella manifestazione di a fianco della resistenza palestinese. Tutte le piazze proprio di Roma che quasi sono piene. Tutto bloccato, Roma è bloccata completamente. Quello che noi chiediamo dal governo, che basta essere in silenzio, basta che essere proprio chiusi gli occhi.
La mobilitazione popolare a Roma è continuata anche dopo le 20, ma si è trasformata in guerriglia urbana dopo che 2 spezzoni del corteo si sono staccati per dirigersi verso Santa Maria Maggiore e Via Lanza. Sono circa 200 le persone identificate, 11 al momento quelle fermate. Ci fa allora il punto in diretta dalla capitale l'inviato Roberto Maggioni. Roberto, buonasera.
Sì, buonasera Viviana. Allora, in ordine di tempo partiamo da quanto dicevi, ovvero quanto successo fino a un'ora fa, gli scontri prolungati tra Piazza Santa Maria Maggiore, Via Merulana e Manzoni. Scontri piuttosto intensi, cassonetti da telefiamme, inseguimenti, bombe carta e idranti. Al momento dalla questura dicono che sono saliti a 15 i fermati, ma come dicevi ci sarebbero almeno 150 identificati. Tutto è iniziato alle 18.45. quando un gruppo di alcune centinaia di manifestanti si è staccato dalla manifestazione per tornare indietro verso il centro, verso i palazzi del governo. L'intervento della polizia a quel punto è stato istantaneo, fulmineo e massiccio. Episodio marginale per una giornata che, come avete raccontato, ha visto in piazza oltre 1 milione di persone che hanno marciato per Gaza al quarto giorno consecutivo, una mobilitazione senza precedenti. Gaza, ma anche il governo Meloni, è una politicizzazione soprattutto per i giovani della generazione Z, e non finirà qui. A te la linea.
Grazie Roberto, ti ritroveremo per altri aggiornamenti nel giornale radio di domani mattina ore 8.30. Buonanotte e grazie. Andiamo adesso avanti. Come sentivate poco fa dalle parole del presidente dell'ARCI Walter Massa, la mobilitazione delle piazze è stata forte anche grazie all'operato della Global Sumud Flotilla. Delle centinaia di persone fermate nei giorni scorsi da Israele in acque internazionali, 137 attivisti verranno deportati, mentre oltre 300 per il momento resteranno in carcere. Tra i rimpatriati ci sono anche 26 italiani, ma chi resta in Medio Oriente denuncia abusi e maltrattamenti durante la detenzione. Il servizio di Virginia Platini.
Atterreranno nella tarda serata di oggi a Malpensa e Fiumicino 26 italiani, membri della Global Sumud Flottiglia, espulsi da Israele. Sono arrivati nel pomeriggio a Istanbul, insieme ad un altro centinaio di persone, tra loro anche algerini, tunisini, inglesi. Rimangono, però, nelle carceri israeliane altri 15 italiani che si sono rifiutati di firmare atti in cui dichiarano di essere entrati legalmente nel paese, compreso il presidente di ActionAid Italia, Abderrahman Amajou. Iniziano ad emergere, intanto, i dettagli della loro detenzione. Già i parlamentari, rilasciati per primi, avevano parlato di un trattamento brutale. Poi le parole dell'associazione Adala, che fornisce supporto legale agli arrestati. Sono stati lasciati senza acqua potabile, ad alcuni hanno portato via le medicine, molti delle udienze si sono svolte senza la presenza di avvocati difensori. Oggi il giornalista Lorenzo D'Agostino ha denunciato: siamo stati umiliati, presi a calci, se la sono presa in particolare con Greta Thunberg, l'hanno avvolta in una bandiera israeliana ed esibita come trofeo. L'attivista svedese era una delle persone più note a bordo e, come successo l'ultima volta che aveva cercato di superare il blocco navale israeliano a giugno, per il governo di quel paese era diventata il volto dell'iniziativa, con il ministro degli esteri Saar che parlava di Greta e i suoi amici. Secondo il Guardian è detenuta senza sufficienti cibo ed acqua in una cella infestata dalle cimici.
Il voto in Repubblica Ceca ha guardato con molta attenzione anche dal resto d'Europa. Il partito dell'ex premier Babis infatti si afferma nettamente ed è un partito populista e filorusso. Da Bruxelles ce ne parla Federico Baccini.
Si preannuncia un terremoto politico al prossimo Consiglio europeo con un nuovo leader a mettere alla prova l'unità europea su sostegno all'Ucraina e difesa, perché dalla Repubblica Ceca arriva la notizia proprio in queste ore che il populista euroscettico Andrej Babiš, già primo ministro e leader del partito di destra Azione dei cittadini insoddisfatti, ha vinto le elezioni con il 35% dei voti, sconfiggendo la coalizione di centrodestra guidata dall'alleato di Giorgia Meloni, Petr Fiala. Significa quindi che in Parlamento conterà su 82 seggi su 200, non abbastanza per governare da solo, ma comunque in pole per formare una maggioranza che strizza l'occhio a Mosca e che cercherà di cambiare la rotta europea. Babiš, va ricordato, non solo è un miliardario soprannominato il Trump cieco, ma per quello che interessa qui a Bruxelles è alleato di Orbán, Le Pen e Salvini tra le fila dei patrioti europei. E non c'è dubbio che si unirà ai primi ministri di Ungheria e Slovacchia per ingrossare il fronte dei leader che vogliono abbandonare l'Ucraina al suo destino e riavvicinarsi a Mosca.
Non si fermano le manifestazioni in Marocco guidate dalla Generazione Z. Per oggi è stato lanciato un appello ai marocchini residenti all'estero per mobilitazioni e presidi fuori dai consolati. A guidare il movimento un gruppo di ventenni chiamato Gen Z 212, in riferimento al prefisso telefonico marocchino. Sono proteste simili a quelle scoppiate recentemente in Nepal e prima ancora in Indonesia, organizzate sui social. Rivendicano un cambio di leadership e riforme strutturali. Lo slogan di questi giorni è meno stadi e più ospedali. Tutto questo in riferimento all'enorme spesa pubblica in preparazione dei mondiali di calcio del 2030. Prima di salutarvi passiamo allo sport, a partire dalla Serie A. Nel sabato della sesta giornata di campionato a Bergamo l'Atalanta si fa riprendere dal Como, finisce 1-1. Nelle altre partite del pomeriggio tutto facile per l'Inter, 4-1 alla Cremonese. La Lazio trova il pareggio per 3-3 contro il Torino, addirittura al 13° minuto di recupero, mentre il Lecce si impone per 1-0 sul campo del Parma. Domani alle 12.30 Udinese-Cagliari, alle 15 in contemporanea Bologna-Pisa e Fiorentina-Roma. Alle 18 il Napoli affronterà il Genoa, mentre alle 20.45 sarà la volta del big match tra Juventus e Milan. Sul fronte tennis, agli Shanghai Masters, Jannik Sinner approda ai 16esimi, dove domani nel primo pomeriggio sfiderà l'olandese Grigskor. Qualificati al prossimo turno anche Lorenzo Musetti e Luciano Dardari, che si sfideranno in un derby tutto italiano, mentre non ce la fa Matteo Arnaldi. Nel doppio eliminato il duo Bolelli-Vavassori. Tornano anche le due ruote, Marc Marquez è già campione del mondo di questa stagione di MotoGP, ma la sprint race di Indonesia se la aggiudica Marco Bezzecchi, seguito da Aldeguer e Fernandez. La gara vera e propria è fissata per domani mattina alle 9 italiane. Alle 14 invece il Gran Premio di Formula 1 di Singapore. Pole position per George Russell, mentre le Ferrari di Hamilton e Leclerc partiranno rispettivamente sesta e settima. E per oggi è tutto, l'informazione di Popolare Network torna domani mattina alle 8.30. Buon proseguimento di serata e buon ascolto da Viviana Anastazi.